Il seguente messaggio è stato originariamente predicato da John MacArthur a Grace Community Church nel sud della California. John è pastore, autore ed insegnante di Grace to You, ministero mediatico di insegnamento biblico, responsabile della produzione e distribuzione delle sue risorse in tutto il mondo. La traduzione di questo messaggio è resa possibile da Grace to You e i suoi sostenitori. Dopo questa lezione riceverai alcune informazioni sul come contattare Grace to You. Ed ora, rilasciando la verità di Dio un versetto alla volta, ecco l'insegnante della Bibbia di Grace to You, John MacArthur.
Questa mattina, nell'aprire la parola di Dio, torniamo al sesto capitolo del Vangelo di Luca, dal versetto 39 al 45. È il testo per questa mattina e lo leggerò tra pochi momenti. Luca 6, 39 al 45. Il bollettino Grace Today dice che parlerò dell'amore del regno, ma quello l'abbiamo già terminato la scorsa settimana e quello di oggi sarà un argomento completamente nuovo che ho intitolato Il pericolo di seguire la guida spirituale sbagliata. Il pericolo di seguire la guida spirituale sbagliata. Questo è il tema di quello che Gesù insegna in questi versetti. Ora, noi in America ultimamente abbiamo vissuto sotto dei seri avvertimenti e sembra che quasi ogni giorno i mezzi di informazione, i media, ci diano un altro insieme di avvertimenti e ci dicano come in qualche modo potremmo trovare un percorso di sicurezza in un ambiente pieno di terroristi. Noi come individui, noi come nazione siamo stati esposti al livello di allerta più elevato e ci viene detto che a causa del fatto che esiste un pericolo grave e mortale che di fatto ci sta minacciando nei modi più inaspettati. La morte può avvenire, è venuta per molti e può arrivare in quei luoghi che abbiamo imparato a considerare sicuri. Al nostro posto di lavoro, sull'aereo, all'ufficio postale, una busta nella posta, il nostro cibo, la nostra acqua, i nostri ponti, l'aria che respiriamo così inconsciamente. Ora ci viene detto di essere vigili perché tutti quei luoghi sicuri, tra virgolette, potrebbero diventare mortali. Il nemico che uccide è nascosto nei luoghi sicuri e, a causa di ciò, è estremamente pericoloso. I terroristi che possono uccidere il vostro corpo sono nascosti nei luoghi meno attesi. E questo produce una nuova paura, una nuova ansia, una nuova paranoia, un nuovo tipo di apprensione con la quale tutti viviamo e ciò che li rende così mortali è che la loro presenza è del tutto inaspettata, appaiono in ambienti che noi abbiamo imparato a considerare affidabili. E questa realtà è analoga ad un'altra realtà ancora più spaventosa e molto più pericolosa e molto più mortale, il terrorismo religioso. Ed essi sono nascosti nei nostri luoghi sicuri, nelle chiese, nelle moschee, nelle cattedrali. E si mascherano da insegnanti, da predicatori, da sacerdoti, da chierici, da imam, i guru, da rabbini, teologi, vescovi, apostoli, cardinali, papi. Il loro desiderio è quello di farci sentire al sicuro in quegli ambienti, ma la verità è che questi sono terroristi religiosi, le cui menzogne mortali sono nascoste sotto una moralità superficiale, sotto una cerimonia religiosa e sono più distruttivi di quei terroristi che possono uccidere il nostro corpo perché il loro tipo di terrorismo distrugge l'anima per sempre. Uccidono le persone eternamente. E le persone fanno tutto ciò che possono entro limiti ragionevoli e talvolta persino oltre i limiti della ragione, per proteggersi dai terroristi. Comprano maschere antigas, eccetera, eccetera. Ora, noi nei tempi moderni abbiamo cercato di proteggerci da criminali. Abbiamo un nuovo senso di sicurezza nell'era moderna che non avevamo qualche decennio fa in America. Non avevamo paura solamente dei vandali, ma anche dei criminali e così tutti abbiamo sistemi di sicurezza nelle nostre case, nei nostri luoghi di lavoro, nelle nostre automobili. Benessere fisico e la sicurezza fisica sono minacciate tutto intorno a noi. Abbiamo fatto tutto ciò che potremmo fare per proteggerci, ma ora c'è qualcosa di nuovo con questo terrorismo perché noi non sappiamo dove installare i sistemi di sicurezza, perché vengono a noi nei nostri luoghi sicuri. E stiamo lavorando sodo, duramente, per capire come proteggerci da questi terroristi mortali. Ma, d'altra parte, cos'è che stiamo facendo per proteggere le nostre menti? Cosa stiamo facendo per proteggere le nostre anime dai terroristi spirituali? Persone stolte, talvolta ben intenzionate, però fluttuano spensieratamente attraverso la vita inalando un'entrance religiosa. È ovunque nell'atmosfera e sta uccidendo eternamente milioni di persone. Arriva in luoghi che apparentemente sembrano sicuri, luoghi religiosi. Ora, la Bibbia è un libro pieno di avvertimenti a questo riguardo, letteralmente a centinaia di avvertimenti. Ci avverte riguardo a menzogne religiose e a bugiardi religiosi, ingannatori, ciarlatani, impostori, che conducono le persone nel giudizio divino. È semplice, ok? C'è una verità da parte di Dio che salva l'anima dal giudizio, e ci sono menzogne che portano l'anima nel giudizio. L'insegnamento spirituale sbagliato, la falsa religione, sono tra le più letali tra tutte le armi terroristiche. Persone siedono in chiesa, in cattedrali, in moschee, in qualche ambiente religioso, e respirano quell'entrance spirituale, si sentono al sicuro. E dal punto di vista di ciò che dice la Bibbia, non si può esagerare il pericolo di seguire il maestro spirituale sbagliato. Non può essere esagerata la cosa. Quindi siate avvertiti, siate vigili, siate attenti, proteggete la vostra mente, la vostra anima, ed evitate luoghi già noti per essere contaminati. Questo è ciò di cui Gesù sta parlando in questo passo, quindi leggiamolo insieme. Versetto 39. Disse loro anche una parabola. Può forse un cieco guidare un altro cieco? Non cadranno forse entrambi nella fossa? Il discepolo non è superiore al suo maestro, ma ognuno, dopo essere stato pienamente istruito, sarà come il suo maestro. E perché guardate la pagliuzza che è nell'occhio del vostro fratello e non notate la trave che si trova nel vostro occhio? O come potete dire a vostro fratello: fratello, lascia che io tolga la pagliuzza che si trova nel tuo occhio, quando voi stessi non vedete la trave che si trova nel vostro occhio? Voi, ipocriti, togliete prima la trave nel vostro occhio ed allora vedrete chiaramente per poter togliere la pagliuzza che si trova nell'occhio di vostro fratello. Poiché non vi è albero buono che produca frutto cattivo, né, d'altra parte, albero cattivo che produca frutto buono. Ogni albero, infatti, si riconosce dal proprio frutto. Gli uomini non raccolgono fichi dalle spine, né vendemmiano uva da rovi. L'uomo buono, dal buon tesoro del suo cuore, trae fuori ciò che è buono, e l'uomo malvagio, dal malvagio tesoro, trae fuori ciò che è malvagio, perché la sua bocca parla da ciò che riempie il suo cuore. Ora, dopo aver ascoltato questa lettura, vi starete chiedendo come si collega tutto questo a ciò che è appena detto. E, per essere onesto con voi, sono francamente stupito dalla difficoltà che molti commentatori hanno nel mettere in ordine quello che, a mio avviso, è un messaggio molto semplice e diretto da parte del Signore. Molti dicono che è quasi impossibile capire perché Gesù abbia collegato insieme questi proverbi, questi assiomi, queste verità autoevidenti, ma non dovrebbe essere così difficile, è assolutamente chiaro per me. Leggendo questi versetti, è chiaro che Gesù sta parlando del pericolo di seguire le guide spirituali sbagliate. E il punto che Gesù sta facendo è che dobbiamo fare una scelta, ed è meglio che scegliamo con attenzione chi seguiamo, perché tutto nel tempo e nell'eternità è in gioco. Le opzioni erano chiare quel giorno sul fianco della collina in Galilea, quando Gesù stava pronunciando quello che è noto come il Sermone sul Monte, e ciò che Gesù sta dicendo è che avete dei leader nelle vostre nazioni? Avete i farisei, gli scribi, i sacerdoti? Lo stabilimento spirituale del giudaismo? E avete anche me, e quindi dovete scegliere. Tra noi. E essi sono spiritualmente mortali, e io do la vita. Questo è chiaramente il punto del sermone, perché l'illustrazione conclusiva nel versetto 46 dice: perché mi chiamate Signore, Signore, e non fate ciò che dico? Chiunque viene a me, ascolta le mie parole e le mette in pratica, io vi mostrerò a chi è simile. In altre parole, sta dicendo: dovete ascoltare e dovete obbedire a me, non a loro. Se ascoltate ed obbedite me, Siete come una casa che rimane in piedi quando viene il giudizio, se invece ascoltate loro, siete come quella casa che cade quando viene il giudizio. Dovete fare una scelta. E la scelta sbagliata è mortale. Gesù sta tracciando una linea e sta dicendo: dovete allontanarvi dai vostri precedenti leader e dovete seguire me. E questo quindi mette in evidenza la domanda: quale maestro spirituale state seguendo? Mohammed? Gandhi? Joseph Smith? Deepak Chopra? O il Rabbi Kushner? L. Ron Hubbard? O una miriade di altri che si mascherano da messaggeri della verità, però sono in realtà dispensatori di menzogne ingannevoli che dannano le anime degli uomini, sono i terroristi spirituali del mondo. Si nascondono nelle chiese della teologia cristiana liberale e talvolta si nascondono anche nel movimento carismatico, si nascondono nelle sette, si nascondono nelle religioni del mondo e talvolta creano il loro piccolo spazio sicuro lì e dicono di essere insegnanti della verità che vi condurranno a Dio. Questa era la domanda che Gesù stava proponendo qui, sul monte, quel giorno, perché aveva molti discepoli, come ricordate, centinaia, se non migliaia, erano lì, radunati intorno a lui. Ora, discepolo è una parola che significa studente o allievo, non dice nulla riguardo all'impegno, non dice nulla riguardo alla fede, non parla della devozione o dell'adorazione, riguarda semplicemente il concetto dell'apprendimento. E così c'era questa massa di persone che stava seguendo Gesù in modo continuo, giorno e notte, osservandolo, e lo videro guarire, lo videro dimostrare il suo potere sul mondo fisico, lo videro scacciare demoni, così dimostrando il suo potere sul mondo spirituale, lo ascoltarono parlare con una profondità mai udita prima d'ora, ed erano affascinati, ed erano attratti da lui. Però Gesù sta dicendo loro: va bene, dovete fare una scelta. Seguirete i vostri precedenti leader spirituali o seguirete me totalmente? E non è sufficiente chiamarmi semplicemente Signore, dovete fare ciò che dico, altrimenti crollerete nel giudizio. E così questo sermone che Gesù ha predicato è rivolto ad una moltitudine mista di discepoli che erano studenti, non necessariamente ancora dedicati o impegnati a Cristo. Alcuni lo erano, molti no. E forse la maggior parte era indecisa riguardo alla salvezza o alla fede salvifica in Cristo. E infatti il gruppo si estendeva lungo uno spettro dal curioso al convinto, dall'affascinato al dedicato, dal dubbioso al fedele, dall'ignorante al comprensivo, dallo scettico al devoto, dallo stupore all'adorazione e tutto ciò che si trova tra quei poli. Erano ovunque. E fin dall'inizio del suo ministero Gesù ha detto alle persone che cosa? Dovete fare una scelta. E qui mette in evidenza il pericolo di fare la scelta sbagliata. Ed è ancora così al giorno d'oggi. Ci sono persone che sono curiose riguardo a Gesù, che sono affascinate da lui, che sanno alcune cose sul suo conto, che sono stupite da Gesù, che provano sentimenti positivi, caldi verso di Gesù, che apprezzano ciò che gli rappresentava e così via. Ed in tutta la storia umana, da quando Gesù è venuto nel mondo, egli ha raccolto intorno a sé persone, in ogni tempo ed in ogni luogo, che hanno un qualche atteggiamento positivo verso di lui, ma che non sono necessariamente salvi. In tutta l'umanità le persone rispettano Gesù, sono in un grado o in un altro, sono interessate a lui, sono stupite da lui. E Gesù continua a dare lo stesso messaggio: questo non è sufficiente, dice, dovete venire a me pienamente, totalmente, con l'esclusione di tutti gli altri insegnanti religiosi. Questo è essenzialmente quello che stava predicando durante tutto il suo ministero terreno, e nel paese di Israele in quel tempo c'era solamente un gruppo dominante di insegnanti religiosi, erano i farisei, erano gli scribi, i rabbini, che costituivano un po' il giudaismo. E Gesù chiamava costantemente le persone a smettere di seguir loro e a seguir lui, perché egli aveva il vero messaggio e loro no. Ora, solo per darvi un po' di contesto prima di esaminare questi versetti in dettaglio, rimarrete certamente affascinati da ciò che dicono, ma l'argomento del sermone è il vero discepolato e Gesù sta definendo il vero discepolo. Ricordate che nei versetti dal 20 al 26 sta definendo il vero discepolo come uno che si ravvede, qualcuno che vede il proprio peccato e si rende conto di essere povero, affamato, triste, che è alienato. E quindi abbiamo visto che un vero discepolo di Cristo è sopraffatto dal proprio peccato, non sopraffatto dalla propria giustizia, rettitudine. E questo era vero dei farisei, degli scribi e di coloro che li seguivano. Erano entusiasti della propria rettitudine, ma un vero discepolo del regno si trova nella disperazione per la propria peccaminosità. La prima caratteristica dunque del vero discepolo è il ravvedimento. La seconda è l'amore, l'abbiamo visto nei versetti 27 al 38, c'è un'insolita capacità soprannaturale di amare i nemici, di amare coloro che ti odiano, coloro che ti perseguitano, di amarli con un amore evangelistico, un amore che non ha spiegazione umana, e quello dimostra l'opera di Dio nel cuore. Il ravvedimento dimostra l'opera iniziale di Dio nel proprio cuore e l'amore dimostra l'opera continua di Dio nel cuore. Prima lo Spirito di Dio produce il ravvedimento e poi, quando avviene la conversione, un nuovo amore è piantato nel cuore mediante quell'opera rigeneratrice. Così abbiamo già imparato che, se volete essere veri discepoli, dovete vedervi come miserabili, come peccatori, e il fatto che avete disperatamente bisogno di perdono e venite a Dio con un cuore penitente, e quando venite in quel modo ed abbracciate e accogliete la verità, Dio cambia il vostro cuore, vi rigenera, toglie il vostro vecchio cuore, ve ne dà uno nuovo, mette lo Spirito dentro di voi ed allora potete amare come nessun altro può amare, perché potete amare anche i vostri nemici. Ora, la terza componente che definisce il vero discepolo è la sottomissione alla Signoria di Cristo. La sottomissione alla Signoria di Cristo. Il vero cristiano rompe i suoi legami con i falsi maestri, con le false guide. I discepoli si ravvedono dal proprio peccato ed i discepoli amano i propri nemici ed i discepoli, e lo scopriremo qui, sono seguaci del vero Cristo, del vero Signore. Ed il nostro Signore rende questo punto in un modo così assolutamente sorprendente. Lo fa in senso negativo, mostrando il pericolo di seguire falsi maestri spirituali. Infatti, ciò che vi ho appena letto sono quattro piccoli proverbi o quattro parabole, parabole, e quando pensate ad una parabola pensate ad una lunga storia, una storia prolungata, ma la parabola può essere anche una sola riga, può essere sinonimo con un'analogia, un'illustrazione, un proverbio. Abbiamo nel Vangelo di Luca, in diversi punti, al capitolo 12 ed in altri passi più avanti, ci sono parabole che sono prolungate, però ci sono anche parabole che sono di una breve frase, come troviamo in capitolo 4, versetto 23, o al capitolo 5, versetto 36, e qui abbiamo brevissime, incisive parabole o dei proverbi o degli assiomi, delle verità che sono auto-evidenti. E ciò che dimostrano è quanto sia importante seguire Cristo, quanto sia importante allontanarsi dai falsi maestri spirituali, ed in quell'ambiente, naturalmente, questi sarebbero stati, sarebbe stato lo stabilimento religioso giudaico, ma come vedrete questo sarà applicabile in qualsiasi ambiente. Ora, ci sono quattro pericoli nel seguire un falso maestro, una falsa guida. Quattro cose che li rendono mortali. Numero uno, sono ciechi. Sono ciechi. Cioè, sono senza verità, sono privi di verità. E questo lo vediamo al versetto 39. E disse loro anche un'altra parabola. Può forse un cieco guidare un altro cieco? Non cadranno forse entrambi nella fossa? Ora, questo è ciò che chiamiamo un assioma, giusto? Un'affermazione che non ha bisogno di prova perché è autoevidente, è evidente a sé. Un cieco non può guidare un altro cieco, perché entrambi finiranno nella fossa. Ora, i ciechi erano dappertutto nel paese di Israele, al tempo di Gesù, seguendo il suo ministero, sapete quanti di loro egli guarì. La cecità era un problema enorme nei tempi antichi, non entrerò troppo nel dettaglio, ma era un problema serio, ed in parte si verificava perfino al momento della nascita. C'erano molti ciechi e le persone quindi capivano questa cosa, erano abituati a vedere persone cieche, molti dei quali finivano come mendicanti, come notiamo nei racconti del Vangelo. Una grande storia si trova in Giovanni 9 che riguarda un cieco che Gesù guarì. E c'erano anche molte fosse, c'erano cave che non erano recintate, c'erano crepacci nelle zone rocciose accidentate della Palestina, c'erano precipizi lungo i lati delle strade, e io sono stato su alcune di queste strade piuttosto spaventose, e i sentieri quei giorni sarebbero stati altrettanto tali. Inoltre c'era anche una scarsità d'acqua, c'erano molti pozzi, e il fatto di scavare pozzi qua e là creava ovviamente un enorme potenziale di pericolo, perché non sempre si riempivano quelli che non erano usciti o che si prosciugavano, e quindi i pozzi aperti ed asciutti erano un problema, e dice che potevano facilmente entrarci e caderci per poi morire lì. Ed è di questo che Gesù sta parlando. La parola per fossa, batna, non si riferisce ad un fosso poco profondo, a volte è stata tradotta così, ma qui si tratta di una caduta mortale in una fossa profonda, e probabilmente l'immagine del pozzo asciutto si è adatta meglio di qualsiasi altra cosa. Però una persona cieca, una che guida un'altra persona cieca attraverso un'area, nel corso di un'area dove ci sono pozzi asciutti, non è di molto aiuto, non è utile, giusto? Di fatto è estremamente pericoloso. Ed il punto spirituale è molto semplice qui. Se seguite un leader che non conosce la via al regno di Dio, non ci arriverete. E in effetti, se seguite una guida cieca, qualcuno che non conosce Dio, che non conosce la via a Dio, che non conosce il sentiero della salvezza, finirete all'inferno. Quella sarebbe la fossa. È meglio che scegliete con molta attenzione quale insegnante religioso seguire. La cecità è usata metaforicamente sia nell'Antico Testamento sia nel Nuovo Testamento per indicare l'assenza di verità. La mancanza di vista spirituale o di discernimento, Isaia 29:10, Isaia 44:18, Geremia 5:21 e molti altri passi. Abbiamo il Salmo 82:5, dice: gli empi non conoscono né comprendono, camminano nelle tenebre. Questa è una descrizione categorica. Cioè, Seconda Corinzi 4:4 dice: il Dio di questo mondo gli ha accecato le menti. Le persone che non conoscono Dio sono cieche alla verità, e se le seguite finirete con loro nella fossa. Ed in particolare Gesù si riferisce ai farisei e agli scribi, i leader religiosi di Israele, ed essi stavano conducendo le persone nella fossa eterna. Tornate indietro a Matteo 15, lasciate che vi mostri questo fatto qui, perché Gesù usò esattamente questo linguaggio in diverse occasioni e lo applica, lo mette in pratica specificamente a questi leader religiosi. Matteo 15, versetto 12, i discepoli si avvicinarono e gli dissero: sai che i farisei si sono scandalizzati quando hanno udito questa dichiarazione? Sai che sei in contrasto con i farisei? Lo sapevi che sei in conflitto con loro, che stai insegnando cose che li offendono? E Gesù, naturalmente, era in conflitto diretto con loro, perché essi non conoscevano la verità ed egli proclamava la verità. Ma gli rispose e disse: ogni pianta che il Padre mio celeste non ha piantato sarà sradicata. E ciò che sta dicendo è che Dio non li aveva piantati a loro. E poi dice nel versetto 14: lasciateli stare, perché sono guide cieche che guidano altri ciechi, e se un cieco guida un altro cieco, entrambi cadranno nella fossa. Qui Gesù sta dicendo che i farisei sono le guide cieche, i leader religiosi. Andate a Matteo 23, in questa maledizione potente, veramente, questa invettiva contro i farisei, contro gli scribi. In Matteo 23 vediamo il linguaggio di Gesù, che è molto forte quanto lo è in qualsiasi altro punto del Nuovo Testamento. Ma nel versetto 13 dice: guai a voi, scribi e farisei, perché? Perché chiudete il regno dei cieli davanti agli uomini, poiché voi non entrate né lasciate entrare quelli che stanno per entrare. Se siete ciechi e voi non riuscite a trovarlo, allora anche quelli che vi seguono non possono trovarlo. Questo è il punto più mortale dei terrorismi spirituali. Versetto 15 dice: percorrete mare e terra per fare un proselito? Volete seguaci che vi seguano come insegnanti spirituali? E quando lo è diventato uno dei vostri proseliti, lo rendete figlio della Geenna doppio di voi. Doppiamente. Lo rendete semplicemente peggio di voi. Lo dannate ad una dannazione ancora maggiore. La maggior parte delle persone, in una sorta di atteggiamento benigno, pensano che le persone religiose stiano facendo del bene nel mondo, però sono terroristi spirituali. Stanno distruggendo le anime delle persone in luoghi sicuri, luoghi che sembrano sicuri. Potete guidare qui lungo Roscoe Boulevard, nella San Fernando Valley, e potete trovarne alcuni luoghi dove le persone entrano ogni fine settimana e respirano entrance spirituale. Stanno rendendo le persone doppiamente figli dell'inferno, della Geenna. Non conoscono la via e non possono mostrarla a nessun altro. Versetto 24 dice: guide cieche. guide cieche. Guai a voi, scribi e farisei, versetto 25. Versetto 26, fariseo cieco. Ripetutamente identifica le guide cieche come lo stabilimento, i leader religiosi. Semplicemente essere un leader religioso non è una nobile vocazione. Se non rappresentate la verità, non siete altro che terroristi spirituali. D'altra parte però, Gesù è la via, la verità e la vita. E nessuno viene al Padre se non per mezzo di Lui. Gesù disse, io sono la luce del mondo e chi mi segue non camminerà mai nelle tenebre. Gesù disse in Luca 4,18, sono venuto per dar vista ai ciechi. Gesù è la via, Gesù è la luce, Gesù ha la vista, egli conosce Dio, conosce la via a Dio, conosce la verità di Dio ed egli può condurvi là. Ma è l'unico. Non c'è salvezza in nessun altro, non c'è altro nome sotto il cielo dato fra gli uomini per mezzo del quale possiamo o dobbiamo essere salvati. Quindi chiunque altro sostenga un altro percorso verso Dio sta conducendo le persone all'inferno. Quindi state attenti a chi scegliete come vostro maestro spirituale, perché se il vostro maestro spirituale è cieco, finirete entrambi nella fossa. Primo pericolo è che sono ciechi. Secondo pericolo è che sono terreni. Non solo mancano di verità, mancano anche di divinità. Non sono di Dio. E il punto è espresso, tornando a Luca 6, il punto è espresso in un'altra affermazione molto incisiva che Gesù usò spesso. La troviamo al versetto 40. Il discepolo non è superiore al suo maestro, ma ognuno, dopo essere stato pienamente istruito, sarà come il proprio maestro. Ora, Gesù disse questo in molti luoghi, lo disse in Matteo 10,24, lo disse in Giovanni 13,16, lo disse in Giovanni 15,20. E può essere stata un'affermazione proverbiale che lui usava comunemente, che faceva parte del comune linguaggio del popolo. Forse Gesù prese semplicemente in prestito ciò che loro dicevano spesso, ma è un principio semplice. Il discepolo non può elevarsi al di sopra del suo maestro. Tutto ciò che potete conoscere è ciò che vi è stato detto. Non potete andare oltre colui che vi insegna. Dove il vostro maestro si ferma, voi vi fermate. E qualunque siano i limiti del vostro maestro, quelli sono i vostri limiti. E qualunque siano gli errori del vostro maestro, quelli saranno anche i vostri errori. A meno che non andiate da un altro maestro, non potete elevarvi al di sopra del maestro che scegliete. Non potete sapere di più di quanto vi è stato insegnato. Quindi, dove il vostro maestro si ferma, vi fermate anche voi, dice Gesù. E questa è la cosa spaventosa qui, gente. Capite? Se seguite l'uomo sbagliato, non potete andare oltre lui. Quindi, se lui non conosce la via di Dio, se lui non conosce la verità di Dio, se lui non conosce il Vangelo, la via della salvezza, neppure voi la conoscerete. Se sapete più del vostro maestro, allora siete voi il maestro. Il punto è che qualsiasi maestro può dirvi solamente ciò che sa, e se lui non conosce la verità, allora neppure voi la conoscerete. Infatti, guardate quello che dice, ognuno, dopo che è stato catartizzo, pienamente istruito, sarà soltanto come il suo maestro. Voglio dire, se assorbite tutto ciò che il vostro maestro vi dà, sarete proprio come lui. Questo è il massimo che potete fare. Non potete dire, oh, imparerò da lui così che potrò sapere di più di lui. No, è impossibile. È autoevidente, cioè potete conoscere solamente ciò che lui vi dice. Se il vostro maestro non conosce la verità, neppure voi la conoscerete. Così come il sacerdote è il popolo. Ora, ai giorni di Gesù, i maestri insegnavano oralmente ed insegnavano in quello stesso schema continuo, giorno e notte, in cui i seguaci si raggruppavano intorno a loro ed attraversavano la vita con loro, non scrivevano libri, parlavano e basta, a partire dalle situazioni della vita. E era davvero un buon modo di fare da mentori, andavano in giro e prendevano le questioni della vita, le esperienze comuni, le infondevano la verità che volevano insegnare, i discepoli li seguivano. Questo era un po' il modo di insegnare fino quasi ai tempi moderni. Insegnare costantemente a partire da situazioni di vita personale. Così il maestro riproduceva se stesso in modo molto drammatico e la cosa migliore che poteva fare era quella di istruire pienamente l'uomo, la persona, e quando l'aveva istruito pienamente gli sarebbe stato proprio come lui. E la maggior parte delle persone, nei tempi antichi, in antichità, seguivano un solo maestro, il proprio mentore scelto. Quindi dice, state attenti, perché non arriverete mai al di sopra del vostro maestro. Scegliete chi volete seguire, perché se l'insegnamento è incompleto, quello è tutto ciò che sarete. Se scegliete un guru spirituale, non lo supererete mai. Faccio spesso questa domanda ai genitori che non riescono a decidere se mandare il loro giovane al Master's College o ad una qualche università secolare. È una domanda semplice: chi volete che vostro figlio sia? Perché? Quando avrà finito l'insegnamento, sarà come colui che lo ha istruito. E se il maestro non conosce Dio e non conosce la verità, allora neppure lui la conoscerà mai. Tutti questi milioni di persone nell'Islam, milioni nel buddismo, nell'induismo, milioni di forme aberranti di cristianesimo, milioni di sette in tutto il mondo seguono diligentemente le loro guide che non conoscono la verità e al meglio diventano semplicemente come loro. E saranno tutti giudicati insieme ai discepoli. D'altra parte però se seguite Gesù potete diventare come lui, 1 Giovanni 3,2, un giorno quando lo vedremo come egli è saremo che cosa? Come lui, 1 Giovanni 3. Ma questo è perché egli è divino. Tutti questi altri maestri sono terreni, o al meglio si potrebbe anche dire, al peggio, demoniaci. Se il vostro maestro è terreno, mondano, umano, se è soltanto sapienza umana, se è soltanto religione, filosofia, etica fatta dall'uomo o persino ispirata dai demoni e non conosce Dio, alla fine neppure voi lo conoscerete e resterà tutto solamente terreno. Dice, guardatevi dai terroristi spirituali che uccidono la vostra anima con cecità e con terrenità. Terzo, Gesù dice anche che c'è un terzo pericolo, che sono ipocriti. Sono ipocriti. Questa parte del suo messaggio è costruita molto bene. Queste sono questioni critiche, sono ipocriti. Mancano di verità, mancano di divinità, non sono collegati a Dio e mancano di integrità, sono degli ipocriti e questo in realtà è quasi divertente. Io so che Gesù aveva un senso dell'umorismo, lo so, perché vedo le persone e penso ovviamente le ha fatte, allora anche lui aveva un senso dell'umore e qui è divertente come cosa. Qui Gesù usa un po' di umorismo, è quasi comica la cosa, è comico quello che dice, versetti 41 e 42 dice, perché guardate la pagliuzza che si trova nell'occhio di vostro fratello, ma non notate la trave che si trova nel vostro occhio? O come potete dire a vostro fratello, fratello, lascia che io tolga la pagliuzza dal tuo occhio, quando voi stessi non vedete la trave che si trova nel vostro occhio? Ipocrita, togli prima la trave dal tuo occhio ed allora vedrà chiaramente per togliere la pagliuzza che si trova nell'occhio di tuo fratello. Questo è il problema che hanno i falsi maestri, non possono aggiustarvi perché non possono aggiustare se stessi. Non possono risolvere il vostro problema perché ne hanno uno enorme che è loro. Questo veramente è da cartone animato. La parola pagliuzza, karphos, significa scheggia, scheggia. Questo non è un granello minuscolo di sabbia, questo è un pezzo di legno, una scheggia di legno, un pezzo di pula o di paglia, un problema serio presente nel vostro occhio. E arriva quindi questo leader spirituale e dice lasciate che io porti virtù nella vostra vita, lasciate che io porti comprensione nella vostra vita, lasciate che io vi conduca a Dio. E lui quindi è lì che guarda lì dentro, trova quella piccola cosetta che non va bene e quindi le toglie. Il problema è che lui ha un dacos nel suo occhio. Che cos'è quello? Quella è la trave principale dell'edificio. Voglio dire, fate il cartone nella vostra mente, è assurda la cosa. Questo uomo non può nemmeno avvicinarsi abbastanza alla persona che sta guardando perché ha questa trave gigante che gli esce dall'occhio. Come farà mai a vedere ciò che si trova lì dentro e a cercare di risolvere il problemino di quell'altro? Non può, è assurdo! Sta cercando di trattare il vostro peccato ed ha il più grande di tutti i peccati, che è una convinzione accuratamente costruita, stabilita della propria giustizia personale, che è il peccato dei peccati. L'immagine è veramente assurda, assolutamente bizzarra. Nessuno con una trave, la trave principale di un edificio che gli sporge dall'occhio si avvicinerà abbastanza da vedere qualcos'altro che è presente nell'occhio di qualcos'altro. Gesù vuole rappresentare l'assurdità della cosa, giusto? E il punto spirituale è semplice, non potete trattare ciò che non va nella vostra vita, nella vita di qualcuno, quando la vostra è molto peggio. O a proposito, Matteo registra questa stessa illustrazione al capitolo 7, al versetto 3 al 5, e lì propone la stessa enfasi. Gli insegnanti religiosi diranno, oh bene, vogliamo darvi moralità, virtù, vogliamo portare bontà nella vostra vita, lasciate che dia un'occhiata a ciò che non va nella vostra vita, vi aggiusti un pochino. Non possono farlo però. La falsa religione non può aggiustarsi da sola. Loro indossano i loro abiti, le loro vesti religiose, le loro vesti cerimoniali e parlano con toni pacati, appaiono buoni, appaiono compassionevoli e vogliono aggiustare la vostra vita, ma non possono, perché non possono togliere la trave dalla loro vita. Perché la falsa religione non può frenare la propria miseria, non può frenare la propria carne, carnalità, e così, per superarla, hanno creato una sorta di autoinganno del fatto che essi sono giusti da sé, sono retti da sé, hanno guadagnato la loro propria giustizia mediante i propri sforzi religiosi, i propri sforzi morali. E questo mette un enorme tronco nel loro occhio che rende impossibile il fatto che loro possano aiutarvi. Lasciate che vi dica in modo semplice che nessuno che pensa di essere giusto può aiutare un peccatore. Ed è esattamente ciò che fecero i farisei. Tornate indietro ai versetti 24 al 26, in questo sermone. Chi sono i ricchi? Chi sono i ben nutriti? Chi sono quelli che ridono? Chi sono le persone di cui tutti gli uomini parlavano bene? Erano i farisei, i leader religiosi, ed avevano tutto sistemato. Erano ricchi, erano sazi, erano contenti, erano felici, erano rispettati. E Gesù disse: guai a voi, maledetti voi, guai, guai, guai. Tornate a Matteo 23, di nuovo, in quello stesso passo che ho letto prima. Qui vediamo la questione dell'ipocrisia, che ritorna di nuovo nel versetto 13. Guai a voi, scribi e farisei, ipocriti. Versetto 14. Guai a voi, scribi e farisei, ipocriti. Versetto 15. Guai a voi, scribi e farisei, ipocriti. E continua. Versetto 23. Ipocriti. Versetto 25. Ipocriti. Versetto 27. Ipocriti. E poi lo definisce nel versetto 25 dicendo: pulite l'esterno del calice e del piatto, ma dentro siete pieni di rapina e di intemperanza. Pulite prima l'interno del calice e del piatto, affinché anche l'esterno diventi pulito. Versetto 27. Siete come sepolcri imbiancati. All'esterno apparite belli, ma dentro siete pieni di ossa di morti e di ogni impurità, come una tomba. Nel versetto 28. Interiormente pieni di ipocrisia ed illegalità. Cioè, questa è ipocrisia. Sono miserabili dentro. Vedete, la falsa religione non può pulire il cuore sporco e così produce una facciata di virtù, una facciata di moralità, una facciata di santità. E potrebbero anche non essere pieni di vizio manifesto, potrebbero anche scambiare il loro vizio con qualcosa di peggio. E sapete cos'è che è peggio del vizio? La virtù autocostruita, autostabilita, la giustizia personale, giusto? Ipocrita. Questo è il peccato miserabile e grossolano che è sempre cieco alla propria peccaminosità. La giustizia personale è il peccato per il quale Gesù condannò ripetutamente gli scribi e i farisei, non solo nel Sermone sul Monte, ma durante tutto il suo ministero. La giustizia personale è un peccato di cecità, mette una trave nel tuo occhio così che non riesci a vedere la realtà, distorce la visione, la chiara visione di ogni cosa. Perché voi siete lì che guardate la vostra miserabile peccaminosità e non riuscite a vederla? Non la vedrete. Quindi il tronco è la giustizia personale che ti impedisce di vedere te stesso. È il peggiore dei peccati perché ti danna. Non ti serve il Salvatore, non hai bisogno di grazia, non hai bisogno del perdono. E così Gesù disse: questo è il pericolo di queste persone. Non possono nemmeno vincere il peccato che si trova in loro. Sono miserabili all'interno, potrebbero anche essere virtuosi al di fuori, potrebbero anche scegliere una vita di virtù superficiale invece di una vita di vizio manifesto, ma la verità è che non possono aiutarvi, non possono togliere i peccati dalla vostra vita perché ne hanno così tanti nella loro e sono ciechi a tutti quelli a causa della costruzione di questo enorme tronco di giustizia personale. Falsi maestri diventano molto abili nel creare coperture molto abili nel cercare di nascondere la loro vera malvagità e impietà. E ciò che sto dicendo è proprio quello, che sono terroristi spirituali nascosti in luoghi religiosi che sembrano sicuri, ma che riversano un entrance spirituale. La parola ipocriti, hypocrites, indica un attore. Sono attori che recitano una parte, sono falsi, sono attori. D'altra parte però, Gesù non è un ipocrita, egli è senza peccato, è senza macchia, è incontaminato, colui nel quale il Padre si compiace. E così la sua visione è cristallina, così come è indicato in Apocalisse 1, quando raffigura il Signore Gesù che guarda nella Chiesa con occhi penetranti e trova tutto il peccato che vi è lì presente per poterlo trattare, per poterlo affrontare. Gesù può veramente vedere ciò che si trova nel vostro occhio e può toglierlo. E se seguite il maestro sbagliato, uno che è cieco, che è terreno, che è ipocrita, andrete nella fossa e sarete privi di Dio e sarete privi di un vero trattamento dei vostri peccati. Ed infine, quarto, Il quarto pericolo di seguire il maestro spirituale sbagliato è che essi sono empi, malvagi. Potremmo dire sono senza pietà, sono empi, sono semplicemente empi. E Gesù rende la cosa molto chiara nel proverbio semplice successivo, nella parabola, versetto 43. Non c'è albero buono che produce frutto cattivo, né, d'altra parte, albero cattivo che produca frutto buono. Questo è assiomatico, giusto? Voglio dire, il frutto di un albero è un indicatore infallibile della salute dell'albero stesso, giusto? Se avete buon frutto sull'albero avrete un albero buono, un albero sano. Se invece avete un albero cattivo avrete frutto cattivo. Se l'albero è tossico, il frutto è tossico. Se l'albero è dolce, il frutto sarà dolce, ed è autoevidente. È un principio semplice, giusto? Potete guardare al frutto e da quello potete dire com'è l'albero. E Gesù lo amplia nel versetto 44. Ogni albero si conosce dal suo proprio frutto. Se state cercando fichi, non cercate un rovo spinoso, non crescono lì, giusto? Se state cercando uva, non cercate un pruno spinoso, non crescono lì. Ciò che otterrete da un rovo spinoso saranno spine, ciò che otterrete da un pruno spinoso sono pruni spinosi. Queste sono immagini di alberi cattivi, ovviamente. Altre parole, producono ciò che è la loro natura, giusto? Ciò che è cattivo, che è brutto, che è tossico, che è dannoso. E questo è il pericolo finale che Gesù sta esponendo qui. E questa è una cosa seria. Se prendete il maestro sbagliato, e sapete cos'è che verrà fuori dalla sua vita? Malvagità, impietà. E sapete cos'è che verrà fuori dalla vostra vita? Impietà. Questo è un assoluto. I rovi spinosi non producono fichi, i pruni spinosi non producono uva. Ora, il nostro Signore diede anche un'ulteriore spiegazione di questo nel sermone che Matteo registra, in Matteo 7:16. Le riconoscerete dai loro frutti chi? I falsi profeti, il versetto precedente. Quindi nella discussione di Matteo delle stesse affermazioni, egli le collega ai falsi profeti. Ed è per questo che dico che tutta questa sezione di Luca deve essere interpretata in relazione ai falsi profeti che allora erano rappresentati dalle guide giudaiche. Dice: guardatevi da falsi profeti perché li riconoscerete dai loro frutti. Si raccoglie forse uva dai rovi spinosi o fichi dai cardi? Così ogni albero buono produce frutti buoni, ma l'albero cattivo produce frutti cattivi. Un albero buono non può produrre frutti cattivi, né un albero cattivo può produrre frutti buoni. Ogni albero che non produce buon frutto viene tagliato e viene gettato nel fuoco. Così dunque li riconoscerete dai loro frutti. E Gesù dice tutto quello collegandolo ai falsi profeti. Loro producono soltanto frutto cattivo. Se state cercando di qualcosa di buono, qualcosa di commestibile, qualcosa di benefico, essi non lo producono, perché non possono, non è nella loro natura, non è ciò che sono. E quindi, con quello, avete un problema molto serio, giusto? Gesù, in Matteo 12:33, di nuovo parlando ai farisei, dice: rendete buono l'albero e buono il suo frutto, oppure rendete cattivo l'albero e cattivo il suo frutto. L'albero si conosce dal suo frutto. E poi dice: razza di vipere, come potete voi, essendo malvagi, parlare ciò che è buono, perché la bocca parla di ciò che riempie il cuore. Quelli sono di nuovo i farisei maestri, e voi producete soltanto malvagità e tutto ciò che può venire fuori da voi perché i vostri cuori sono malvagi. E quindi applica il tutto al versetto 45, dice: l'uomo buono dal buon tesoro del suo cuore trae fuori ciò che è buono. L'uomo malvagio, l'uomo empio, dal tesoro malvagio, dal tesoro empio nel suo cuore, implicitamente, trae fuori ciò che è malvagio, perché la sua bocca parla da ciò che riempie il suo cuore. Qualunque cosa si trova nel suo cuore è ciò che esce. L'uomo buono ha un cuore cambiato, l'uomo malvagio no. L'uomo buono qui, dunque, rappresenta il giusto, rappresenta il figlio del regno, il rigenerato. L'uomo veramente buono, il cui cuore il Signore ha cambiato, o perfino sostituito nel linguaggio di Ezechiele 36, gli ha dato un nuovo cuore, come nel linguaggio di Geremia 31:33, e visto che è stato trasformato dal di dentro, cosa fa? Trae fuori ciò che è buono. E ciò che esce dalla sua bocca è buono e rappresenta la bontà del suo cuore, essendo stato trasformato da Dio. D'altra parte però l'uomo malvagio ha un cuore malvagio, e così ciò che esce dalla sua bocca è solamente empio, non solo dalla sua bocca ma anche nella sua condotta. La bocca è, per così dire, il primo luogo in cui la malvagità si manifesta, è il modo più facile per manifestare la natura, è molto più facile dire cose che rappresentano la vostra natura piuttosto che farle. Quindi dice: state attenti a chi seguite, gente, state attenti a chi è il vostro maestro. Il mondo è pieno di maestri, di terroristi spirituali nascosti in luoghi apparentemente sicuri che dispensano un entrance spirituale, e lo fanno in un modo così ingannevole, così subdolo, che le persone altrimenti lo inalano volentieri. E alla fine finiscono nella fossa. Perché i loro maestri sono ciechi, terreni, ipocriti e sono empi. E ciò che producono è la stessa cecità, la stessa terrenità, la stessa ipocrisia e la stessa malvagità che caratterizzano le loro vite. Così Gesù sta dicendo: perché non mi seguite? Io sono la via, la verità e la vita. E nessuno viene al Padre se non per mezzo di me, come disse in Giovanni 14,6. Gesù ha una vista chiara, Gesù è Dio, il messaggio viene da Dio stesso, Gesù è pura giustizia, senza ipocrisia. E la sua vita è senza peccato, ed egli produce giustizia in quelli che lo seguono. Quindi chi state seguendo? Chi è il vostro maestro spirituale? È una scelta seria, la più seria che farete mai in tutta la vostra vita, per via delle sue implicazioni nell'eternità. Padre, ti ringraziamo di nuovo per la tua parola questa mattina, per l'insegnamento semplice, diretto e penetrante, indimenticabile, l'insegnamento di Gesù su questa questione, il pericolo di seguire il maestro spirituale sbagliato. Padre, possa ognuno qui seguire Cristo, Gesù, e coloro che sostengono la sua parola, e che lo esaltano come l'unica via, l'unica verità e l'unica vita, e fa sì che possiamo sapere che non c'è salvezza in nessun altro nome, che nessuno viene a te se non per mezzo di Lui. E se qualcuno non ama il Signore Gesù Cristo, sia anatema, sia maledetto. Non avresti potuto rendere la cosa più chiara? Così come dicesti a loro in quel giorno, che erano lì radunati, chiamandosi discepoli, tra virgolette: se state per chiamarmi Signore, allora venite fino in fondo, abbracciatemi ed abbracciate me solo, e fate ciò che dico. E così facendo, scamperete il giudizio. A questo fine preghiamo per coloro che ascoltano questo messaggio, nel nome del Salvatore. Amen.
Hai appena ascoltato un sermone originariamente predicato da John MacArthur, insegnante della Bibbia di Grace to You. Per ulteriori informazioni e per l'accesso gratuito alle lezioni di John, visita il sito di Grace to You all'indirizzo gty.org. Il sito offre anche la vendita della risorsa principale del ministero di John, la Bibbia da studio MacArthur. Seppur vendiamo tutte le traduzioni disponibili, potremmo non essere in grado di servire economicamente tutte le località nelle quali queste registrazioni sono ascoltabili. John MacArthur e Grace to You si riservano di tutte le protezioni copyright sulla base delle leggi vigenti. I nostri diritti copyright sono disponibili all'indirizzo gty.org ed includono istruzioni e limitazioni per la duplicazione di questo file digitale.